Sono perché c'è stata un'inversione di, come è stato detto, di problemi di mia presenza, quindi oggi ci sono e non ci sarò giovedì prossimo, e quindi c'è la puntata sempre sulla tradizione musicale e le innovazioni in senso tradizionale che sono state apportate
recentemente.
Vi verrà raccontato quello che è accaduto, ma soprattutto ci sarà un lavoro sul passato molto interessante e qualche ascoltino per capire di che cosa stiamo parlando. Quindi io appunto non ci sarò, ma è già tutto preparato, ci siamo già
divisi il lavoro,
ecco. Sì, sicuramente. Oggi invece proseguiamo un po' il nostro cammino nel mondo della tradizione. Abbiamo approfondito le riflessioni nelle puntate scorse, questo tema da varie angolature, e oggi vorremmo fare qualche passettino in avanti e soffermarci su un paio di aspetti essenziali che sono collegati al discorso che abbiamo iniziato. E con questa puntata quindi, diciamo, chiudiamo quello che è un po' il nostro panorama teorico, e quando ritornerò dopo la pausa musicale, che però fa parte del tema della tradizione, e invece entreremo nel merito proprio del rapporto con la religione, e quindi vedremo
nello specifico,
che cos'è nello specifico la tradizione cattolica, e soprattutto se ci sono più punti di vista all'interno di questo sguardo, e quindi curioseremo, vedremo anche quello che sono le cosiddette tradizioni popolari,
o perlomeno così definite.
Esatto. E quindi per arrivare a fare questo oggi volevamo soffermarci su alcuni aspetti ancora da definire, che avevamo accennato. Intanto adesso, quindi, visto che abbiamo un po' meno tempo del solito, cercheremo di essere più
sintetici,
quindi
pregni,
taglieremo, sì, taglieremo alcuni passaggi che avevamo preparato, ma senza ledere assolutamente l'impianto del discorso di questa puntata. L'altra volta abbiamo parlato di vero falso, e abbiamo visto che c'è un percorso lungo la nostra cultura che si interroga su questo problema. E abbiamo visto come si è venuta ad articolare nel corso della storia umana, nello specifico quella che oggi è la cultura occidentale, che si è molto autointerrogata su se stessa, e quindi in qualche misura è la prima che ha scoperto delle cose partendo da determinate domande. E siamo giunti oggi a uno sguardo dove vero o falso si pone come qualcosa che è al di fuori del soggetto, attraverso un lungo cammino che ha portato alla conquista di quelli che sono gli aspetti della scienza contemporanea, e quello che è una metodologia che ha consentito di arrivare a poter ragionare sul mondo e anche a modificare il mondo attraverso delle conoscenze che contengono ovviamente queste visioni, che sono il frutto di un ingresso massiccio all'interno del pensiero umano di quelli che sono gli elementi che oggi chiamiamo scientifici, a partire dalle grandi speculazioni sulla logica, la matematica, la geometria, cioè il mondo che suscita da subito l'inquietudine, anzi addirittura all'origine. Tanto per richiamarci al nostro discorso, ci sono elementi di mistero esoterici, pensiamo alle scuole pitagoriche, quindi c'è ancora un legame sul sapere forte tra conoscenza e comunque mistero, mito in qualche modo, e ovviamente la conoscenza che poi invece diviene più oggettiva, la scoperta di mondi che preesistono alla nostra conoscenza, quale appunto quello dei numeri. Quindi oggi vedremo come vero falso
è una dicotomia,
che è una dicotomia, una conquista moderna molto forte e importante, è però soggetta e comunque insomma si trova, e adesso vediamo che cosa è successo, a convivere con bene e male.
Altra dicotomia pesante pure questa.
E quindi, come dire, c'è una confusione, c'è un ci può essere, c'è qualcosa. A noi interessa oggi questo discorso e richiamiamo sempre l'attenzione ai nostri ascoltatori al fatto che quello che noi diciamo è sempre riferito a noi, proprio come questo paese in cui viviamo, che fa parte di una comunità più ampia, internazionale, anche da un punto di vista culturale, scientifico, un po' zoppicante, ma insomma, però ha questa anomalia.
È la specificità propria.
La nostra specificità è che noi abbiamo un personaggio attualmente bavarese che occupa un posto importante in questa città oltre Tevere, viene da lontano, si manifesta come un monarca babilonese ancora in qualche modo, quindi ha radici lontanissime. Io lo ricordo sempre, l'abbiamo detto più volte, insomma, Assurbanipal, che tutti abbiamo studiato, questi vuol dire è il vicario del dio Assur, no? E lui andava col baldacchino, i flabelli, cioè piume di pavone,
impianto scenografico
quello
molto
è stato
simile.
Come dire, soppresso da tra Paolo VI e Papa Luciani sostanzialmente, quindi insomma siamo alla fine degli anni 70 del Novecento.
Ma ieri su Rai Storia, per esempio, c'è stato un interessante documentario sui funerali di Pio XIII, di cui abbiamo parlato a lungo, che in effetti XII, sì, scusa,
ancora non è stato
per fortuna ancora non è stato eletto. Abbiamo parlato a lungo, ma io personalmente non l'avevo mai visto nella sua interezza.
Ecco, l'hai visto?
È esattamente una cosa sconvolgente, allora, anche perché stiamo parlando dell'altro ieri.
Sì, sostanzialmente sì, rispetto a Assurbanipal sicuramente l'altro ieri, insomma, perché è 1958, quindi insomma
50 anni fa non è tantissimo.
No, Sputnik, Gagarin, insomma, non eravamo proprio nella Babilonia del secondo millennio avanti Cristo.
E però c'era la mummia, il sarcofago, tutto quindi, quell'impianto che conosciamo.
Se noi guardiamo i bassorilievi che sono adesso, alcuni sono stati portati a Berlino, alcuni sono a Londra, alcuni sono a Parigi, è stata spogliata quella terra delle sue vestigie archeologiche, però troviamo queste cose che abbiamo visto, che sono somiglianti, ma non per caso. Comunque, insomma, questo è il motivo per cui noi parliamo di queste cose e questo è il motivo, proprio perché abbiamo questo erede di Assurbanipal, in qualche modo, ovviamente attraversato da tutte le cose che abbiamo raccontato nelle puntate in questi due anni e più, e quindi dalle contaminazioni, prevalentemente poi il tocco finale sull'impianto scenografico di cui parlavi tu è bizantino.
Quindi, la ciliegina, ecco, finale.
Quindi, diciamo, quasi moderno rispetto a quello che è il mondo babilonese, ma nonostante vicino, anch'esso lontanissimo, perché si parla di una costituzione di riti che hanno da almeno 1000 anni. Allora, ecco, e questo ovviamente, come avete notato, non è altro che un parlare in qualche modo di una tradizione. Torneremo ovviamente su questo punto. Quello che ci interessava approfondire in questo momento, e adesso apriamo subito le danze, è come il rapporto tra vero falso, che ovviamente ha oggi la possibilità di esistere come fatto, quello della scienza che ci dice all'interno di un sistema che è la nostra comunità con le sue regole, cosa è vero e cosa è falso. E, nel senso che nessuno oggi si sogna di così scrivere un articolo dicendo che non è vero che la Terra ruota intorno al Sole, per capirci, insomma.
Anche se negli Stati Uniti
sì, appunto, però
qualcuno ci pensa, ecco.
Però come dire, sono dei residui che lentamente noi auspichiamo saranno sconfitti dalla storia. Sì, sicuramente queste resistenze di fondamentalisti, perché poi è il fondamentalismo americano quello che propone il problema che dici tu, cioè l'interpretazione letterale delle scritture sacre comporta un problema enorme, quello che l'evidenza va in un'altra direzione però... e i testi dicono qualcos'altro. Allora bisogna ovviamente agire in un certo modo. Quindi questo lo sappiamo, è un grosso problema, ne abbiamo anche parlato. Appunto però anche di questo stiamo per trattare qui ora, non proprio del fondamentalismo e di questo discorso, ma di come il discorso vero o falso si apre, si trasforma, si deve confrontare, e a volte accade qualcosa di inquietante. In particolare proprio questo pontificato ha lavorato su questi temi utilizzando proprio i caratteri propri del linguaggio filosofico e anche di autori molto oltre le disponibilità ecclesiastiche, almeno fino a lui, fino a questo, e questo abbiamo anche affrontato come un problema interessante che ci fa capire di fatto che in fondo c'è una difficoltà dell'apparato teologico di reggere a se stesso, e quindi ha dovuto agire in un certo modo. Ecco, quindi che cosa succede quando, perché ci troviamo a parlare di vero o falso in contesti, come ho detto, che poi sono quelli del mondo scientifico e delle regole, delle metodologie scientifiche, non soltanto ovviamente in ambito matematico, logico, ma anche nell'ambito delle scienze umane. Abbiamo delle possibilità per cui possiamo dire che questa cosa è vera, questa cosa è falsa, sul piano ovviamente di quelle che sono le scienze umane, meno blindate da un punto di vista, diciamo, sperimentale, perché per ragioni evidenti non lo consente il tipo di argomento, quale può essere per esempio un fatto storico e tutto quello che intorno si può costruire. Si possono così lievemente dare delle interpretazioni, nessuno però contesta che un certo giorno di un certo anno qualcuno ha assaltato un carcere per simboleggiare la fine di un potere.
Esempio a caso.
Sì, nel 1789 a Parigi. Quindi ovviamente questo è argomento di discussione, ma non c'è chi nega, ovviamente. C'è chi nega alcuni, ma siamo in un ambito che non ha neanche senso discutere, insomma, sono... Chissà, si sentono secondo te questi suoni?
No, è molto in lontananza. Dà un'idea di assedio che secondo me è anche giusto che ci sia, perché rende un pochino l'atmosfera.
Ululati di sirene. E allora quindi vediamo, vero o falso, bene o male, come si finisce? Perché come si finisce? Faccio la domanda a un nostro redattore. Come si finisce nel regno del... bene male, o perlomeno che cosa, perché
si passa all'etica a un certo punto.
Allora, innanzitutto questo è un passaggio di nuovo complicatissimo,
una piccola genealogia
proprio sintetica, prendendo per esempio a prestito una sintesi a mia volta,
certo,
per esempio
come sempre
per esempio uno dei personaggi anche a volte citati in questa trasmissione, che si è occupato in particolar modo di questo, molto di bene e male, peraltro proprio in un testo che porta bene e male nel titolo, cioè Al di là del bene e del male, Nietzsche. Come sintesi lui dice, nel passaggio da un'epoca cosiddetta preistorica, in cui comunque l'azione umana era ancora giudicata in base all'utilità e all'utilità pratica di un agire, viene sempre nel passaggio che l'altra volta indicavamo come verso l'Apollinio, verso in qualche modo la razionalità, ovviamente di nuovo attacca, tra virgolette, comunque a dita Socrate, comunque al di là del, prendiamola come metafora, diciamo che viene a essere posta in rilievo l'intenzione in qualche modo dell'azione, più che l'utilità diretta, e quindi più che la conseguenza, l'origine viene indagata dell'agire, e quindi dell'agire in base al bene e male, che si ricalca sul vero falso, ma appunto in un'epoca prescientifica, e quindi questo è un passaggio dall'utile al bene per quanto riguarda la decisione della giustezza in qualche modo dell'agire. Questo implica in qualche modo la nascita di una morale, poi succedono insomma una serie di cose che abbiamo visto, che abbiamo detto, comunque non diremo, al mondo greco succedono delle cose, arriviamo praticamente in cui nel momento in cui questa in qualche modo diventa anche, cioè in cui si fonde col diritto la, l'accezione di bene e male, e quindi per esempio siccome noi abbiamo visto spesso la contrapposizione durissima tra il nascente pensiero scientifico e la teologia, in qualche modo, che aveva fondato in secoli l'eguaglianza e la proprio coincidenza tra vero e falso e bene e male, vediamo a distanza di anni, per esempio in questi giorni c'è addirittura una mostra su Galileo organizzata dal Vaticano, ho visto da poco, e uno ingenuamente potrebbe chiedersi il motivo di tanto accanimento su una cosa che non riguarda direttamente l'etica, come potrebbe essere uno che dice in fondo la Terra secondo me gira intorno al Sole, perché appunto vero o falso non è staccato da bene e male in un'epoca appunto ancora prescientifica in cui non c'è distinzione tra un'affermazione vera senza conseguenze sulla morale e un'azione che non ne ha. Quindi tornando per esempio,
c'è un principio d'autorità.
C'è un principio d'autorità nel senso che
in una non separazione, in una società dove non c'è una separazione tra Dio e uomo, e quindi tra quella che è la politica e una sfera religiosa, questo proprio molto semplicemente sì. È il mondo antico, che ha anche degli aspetti assolutamente positivi. Ci sono delle, io ogni tanto vedo, adesso molto di moda va in televisione, negli ambiti culturali, notare queste continuità, anche ovviamente verso, guardando a passati molto lontani, quindi anche una riscoperta del classicismo in un certo modo, la cultura classica ovviamente, non il classicismo nel senso dell'arte, quindi, ma e tanti altri. Ci sono delle verità ovviamente da questo punto di vista, è vero, ma si dimenticano alcuni aspetti
specifici,
dire, sì, diciamo antropologici profondi, che come dire bisogna un po' maneggiare con cautela il nostro passato per non cadere in errori grossolani di comprensione e quindi poi di prestare il fianco proprio all'ingresso di elementi dell'antico che oggi potrebbero apparire giustificati proprio perché esiste il bisogno della tradizione, il bisogno anche di trascendere dagli aspetti del paradigma scientifico, commettendo ovviamente degli errori pericolosissimi per l'uso che se ne può fare, perché si riaprono spiragli all'interno di visioni del potere che determinerebbero delle gerarchizzazioni che già sono abbondanti nella nostra società, nuove, financo addirittura giustificando aspetti del passato inquietanti come appunto un certo modo di vedere la società e i rapporti tra le classi sociali. Allora, siccome noi invece non
amiamo, c'erano anche in epoca classica,
appunto, dico, non amiamo molto questo aspetto, perché pensiamo che, e non solo noi ovviamente, noi qui, ma insomma in tanti, che le cose non sono proprio così, allora ecco, stiamo anche ragionando in questo senso. Quindi il principio d'autorità era determinante anche per fondare quello che tu stai dicendo.
Sì, anche perché fondava una società.
Per esempio
fissa.
Nel Medioevo c'era ipse dixit, che acquisiva, come dire, una specie di punto a capo rispetto a una visione aristotelica e ovviamente religiosa che derivava da un'appropriazione di Aristotele non proprio corretta, diciamo.
No, anzi, lui si sarà rivoltato nella tomba.
Si sarebbe un po' arrabbiato su certe cose, insomma. Però, diciamo, è anche giusto il fatto che, come dire, un pensiero si manipola, ci si confronta, si usa.
E questa è una cosa che accade da sempre.
Esattamente, questo era il modo in cui in quel momento veniva usato. Ed è anche vero che questo pensiero che apriva queste questioni che stai dicendo tu, poi proprio nelle mani di alcuni dipendenti del Vaticano, nel senso di monaci spesso, diventa pericolosissimo, esplode. E quindi scopriamo che ci sono molti monaci, nel senso proprio di coloro che avevano anche la possibilità, per il tipo di contesto, di dedicarsi allo studio, alcuni un po' più acuti, con quella che chiamiamo l'onestà intellettuale, come dire, nata da una visione etica
del sapere
interessante per l'epoca, perché parliamo di persone, cioè Roscellino, cose di questo genere, siamo
parecchio in là,
molto in là, 700 anni fa, 800 anni fa, all'epoca della disputa sugli universali, per esempio, che è un grande tema centrale proprio, come dire, per comprendere questi questi personaggi dicevano, ma io insomma proprio ragionando mi accorgo che qualcosa non funziona, e spiegavano, e questo ovviamente apriva una discussione enorme che comportava l'accusa di eresia, perché questa cosa poi contrastava
il famoso
esattamente Ipse. Quindi voglio dire, è una storia interessante, e quindi questo bene male, come vi dico,
sì, perché comunque il principio d'autorità appunto impone una visione, impone di fatto, insomma, comunque una visione fissa, appunto. Altre volte abbiamo anche affrontato il problema del rapporto tra un'idea fissa e un'idea del divenire della storia.
Idea Fix, che è il nome del cane di Obelix. Idea Fix. Però lì è stato per fatto, lui lo adora, e la sua idea fissa è il suo cagnolino, però Idea Fix.
A suo modo.
Vedi queste meraviglie etimologiche.
Questa è la vera etimologia di... No, stiamo scherzando. Prego, scusa.
Di Asterix, sì. No, quindi diciamo...
Sì, in pieno revival celtico anche noi, giustamente.
Vabbè, mi sembra giusto, anche questo è divenire.
Dopo il flop di Barbarossa facciamo il possibile.
Floppone, ne parleremo.
Sì.
Ne parleremo,
ma andrebbe visto per vederlo, che comunque appunto, è un grosso problema.
Ne parleremo. Prego, scusa.
Bossi comparsa. E quindi dicevamo... L'idea di una società fissa che viene messa in crisi in parte appunto, per esempio, dalla riforma in poi, in cui comunque viene messo in discussione il principio d'autorità, e quindi anche in qualche modo il principio di chi impone il bene e il male. Impone sempre una parola che è un po' troppo verticistica, nel senso, comunque, per quanto l'autorità è comunque un discorso culturale, appunto,
sì, no,
e tradizionale.
Prendiamo con le mole queste parole un po' eccessive.
Parliamo di tradizione, quindi comunque
non c'è una giusta. Poi, tra l'altro, la chiesa antica, la chiesa medievale,
c'era
la
stanza dei bottoni, insomma, che impone,
assolutamente c'erano le chiese locali, c'erano un sacco di problemi.
No, infatti fa parte anche della fissità proprio sociale, nel senso culturale, personale anche di chi vive in un'epoca, e quindi ha una propria idea.
Il problema,
di
sai qual è? Che come sempre qui si è passati da una visione in cui questo, stiamo parlando del Medioevo, no? Tu lo sai meglio di noi, sei uno storico. C'è stato un periodo in cui il Medioevo era buio totale, devastazione.
Poi
improvvisamente
è
l'epoca più grande delle rivoluzioni, che è l'eccesso opposto. Ora, forse, come dire, a questo punto il giusto sta nel mezzo. Sempre per tornare.
Anche perché poi si parla di circa 1000 anni.
Appunto, quindi è un po' difficile da dire, capito? Stiamo parlando dal basso Medioevo fino all'altissimo, agganciandoci al tardo antico, da quinto, sesto, settimo secolo già.
E Cristoforo Colombo.
Ecco. Quindi è molto complicato. È accaduto di tutto, e quindi anche momenti rivoluzionari fortissimi, di impatto fortissimo sulla cultura, ma anche ovviamente c'era un filo conduttore di fondo che era questo, piuttosto. Come dire, ancora coerentemente possiamo dire che c'era un tunnel in cui la luce era abbastanza lontana,
però si intravedeva.
Ecco, questo possiamo dire. E quindi, ovviamente, accadono le cose che conosciamo, studiandole, come dire, osservandole, isolandole, come avviene così a livello microscopico, sotto l'occhio della storia, senza commettere l'errore di estrapolarle dal contesto. È vero che appaiono dei momenti notevoli di conflitto e affascinante, però bisogna stare attenti sempre agli errori di prospettiva storica, agli anacronismi, quindi andare a leggere quello che però in realtà è più contestualizzato, e quindi ha degli effetti molto più tardi. Parlo appunto del caso di pensieri come questo periodo ci insegna, che sono eretici, ma che poi avranno bisogno di molto tempo per avere una ricaduta, per esempio nella filosofia del linguaggio, insomma.
Beh, anche perché, insomma, sappiamo bene che dall'elite fino alla, diciamo,
c'è anche un cammino, insomma,
articolato, che può durare anche secoli,
le cose possano esattamente. E quindi la riforma, il periodo della riforma effettivamente
avvia comunque
è un periodo rivoluzionario, perché lì il principio di autorità è dentro l'interpretazione proprio, no? E quindi questo è un grande aspetto importante, ed è il terrore ovviamente per il dogma cattolico. I cattolici, noi lo diciamo, ce l'hanno con gli atei, con i laici, dagli anarchici, gli socialisti, tutti i liberali, tutto un pensiero molto vicino a noi, ma l'odio antico, e che è quello che poi regge tutto, il più profondo, e questo è interessante quando parleremo di ecumenismo, è proprio verso i protestanti. Ed è una frattura insanabile.
È un attacco frontale.
Totale. Non, cioè, Lutero è, non lo so, un'armata.
È il nemico.
Assoluto. Tant'è vero che poi magari ci torneremo su questo, ma dedicando una puntata a Lutero, ma a livello proprio linguistico vorrei fare una puntata sulle parole che si usavano in quel periodo, perché forse questo non l'abbiamo mai fatto.
No, leggendo... anche perché insomma è impresa.
Però è molto interessante. Beh, ovviamente un approccio così da radio.
Comunque una violenza.
Esattamente.
Infinita.
Esattamente. Quindi forse può interessare ai nostri ascoltatori, a partire da questo aspetto, vedere che linguaggio si usava e che si è usato anche all'indomani, a partire dalle scomuniche, gli insulti reciproci violentissimi, non solo all'epoca di Lutero, ma in quel momento raggiunge un apice, e ovviamente la reazione, una reazione durissima, che è quella che stiamo vivendo noi, è quella di Trento, e siamo immersi in quella reazione. Quindi questa è l'Italia è dentro quella reazione ancora, perché questo pontificato attinge proprio la sua linfa vitale a quella reazione tridentina.
Il che ha quasi 4 secoli.
Lo so, è inquietante, ma questo si sappia chiaramente.
No, che poi utilizza le argomentazioni della crisi comunque interna all'Occidente e anche alla nazionalità che dicevamo prima, nel senso che poi il percorso, sì, sempre molto rapidamente, che va dalla riforma alla rivoluzione scientifica, comunque al pensiero scientifico, passando anche per la parentesi problematica del positivismo, dell'utilitarismo e quindi di uno scientismo in qualche modo che pone in maniera totalmente alternativa e forse in alcuni eccessi altrettanto manichea, comunque il rapporto bene e male, vero o falso,
senza forse.
Come identità.
Oggi sappiamo senza forse.
Oggi cioè, senza forse.
E troviamo... Non siamo scientisti radicali.
No, anzi,
assolutamente, assolutamente. Non si può. No, ma non si può non esserlo non se si fa un discorso scientifico.
No, infatti la scienza non parla del trascendente in certi, diciamo, sono ambiti separati. Appunto, anche per esempio, visto che avevamo iniziato con Nietzsche, il quale non è il primo, sicuramente non l'ultimo, comunque, che pone questo problema, è lui che si pone al di là del bene e del male, così dice, perché comunque in qualche modo anche spezza il nesso vero bene,
ma lui lo fa per capire, voglio
lui
dire
lui lo fa per capire, per motivi,
c'ha bisogno di farlo per capire, sì, il filosofo vuole capire delle cose e quindi si spinge all'estremo per capire delle cose,
mette in discussione il nesso, dice, quando parla, quando anche da filologo, esattamente,
soprattutto da filologo, certo,
parlando di morale,
tanto che poi questo percorso iniziale è dalla nascita della tragedia, quando parlavi tu dell'Apollinio e del Dionisiaco, che quindi è un approccio originario del suo pensiero, dopo lui va avanti e arriva a delle conclusioni che a questo, in questo caso noi non seguiamo qui.
No, infatti, però, al di là di Nietzsche, insomma, quel discorso...
Seguirle fino in fondo comporterebbe qualche problema.
No, nel senso che non ci interessano in questo discorso, poi potremmo anche...
No, anche perché poi andiamo oltre, nel senso che poi, avendo messo in crisi questo rapporto di identità tra verità e bene, quindi comunque ponendosi al di là del bene e del male nella decisione morale, quindi ponendo l'impossibilità di fondare una morale su un vero che è comunque relativo, siamo in un campo che, insomma, nel Novecento ha creato dei problemi.
Certamente.
Proprio di identità culturale, in qualche modo, di telos, cioè di obiettivo, di possibilità di un discorso che fondi una morale, in qualche modo. Insomma, i tentativi di fondazione morale sono franati, e questo spesso è stato anche...
Per restare avvocato. Il nostro discorso, insomma, come dire, quello che cerchiamo di dire è un bene e male, quindi il problema del bene e del male, senza questa, cioè senza una tradizione trascendente che fondi questo problema all'interno di una rivelazione divina o di un sistema religioso, un pantheon da cui si attinge attraverso delle scritture e delle comunicazioni tra profeti
senza un'origine.
E popolo, esattamente un'origine, diciamo, della divisione di questo bene e male, che nella nostra tradizione culturale è quella della mela, che non è una mela perché poi peraltro è un frutto, ma non c'è mai la parola mela nella
tradizione nel fatta
sì, perché è medievale, perché poi c'è una perfezione, la mela in due, l'altra metà, insomma, c'è tutto un gioco simbolico lunghissimo su cui si è sbrodolata tutta una letteratura anche tradizionalista sulla simbologia, con percorsi che chiaramente poi hanno anche delle forzature estreme alla fine, pur essendo ovviamente comprensivi di un'attenta analisi filologica, certamente, ma che poi raggiungono delle conclusioni che, come dire, non sono del tutto legittime. Però, abbandonando questo cammino, ci si trova in quella morte di Dio, sostanzialmente,
esattamente,
insomma, quindi... che è la fine di ogni tradizione, per certi versi, cioè l'impossibilità assoluta della tradizione. Ovviamente questa è l'altra faccia di una medaglia, anche questa non vera, perché questo è un pensiero estremo di carattere filosofico, che serve a capire delle cose, ma poi, siccome tutto questo accade in un momento storico che è ormai datato 100 anni, e parallelamente c'è un cammino anche culturale, nell'ambito proprio di quelle che sono le scienze umane, che si interrogano al di là del bene e del male, ma anche al di là di
Nietzsche. Ma perché noi abbiamo detto già che comunque...
del rapporto natura-cultura,
sì, però...
che è il grande tema di fondo,
in assoluto,
no?
Dell'uomo.
Esattamente, e non c'ha nessuna più... cioè oggi, mentre al tempo di Nietzsche la cosa funzionava in questo modo, quindi c'era un dibattito di... c'era questa dicotomia, c'era, oggi la chiamiamo slash, la barretta che c'è tra un termine e un altro, no, mi pare,
sì.
Ecco, questa barretta esisteva e ci si poteva, come dire, costruire. Adesso questa barretta è svanita, non c'è più, e quindi non esiste più la contrapposizione natura-cultura. È un approccio completamente diverso quello che oggi siamo in grado di dare grazie alle scienze biologiche, alla paleantropologia e tante altre, l'etologia soprattutto. Già Lorenz poneva delle questioni molto importanti su la questione che la cultura umana, che era quella epoca, quando scrive Nietzsche, e comunque in generale in quel periodo, quindi 1880,
poco più di un secolo fa.
Esattamente, 1880-1890, in questo decennio, per esempio, noi avevamo iniziato la prima nostra avventura coloniale. A Massawa, con lo sbarco a Massawa in Eritrea, appoggiato dagli inglesi. Non, forse i nostri ascoltatori lo sanno, ma insomma non è molto noto nei nostri libri di storia che noi lì ci siamo dilettati in massacri e violenze, esecuzioni sommarie, processi, insomma,
si va per dire processi,
esattamente, e quant'altro, degni di quello che abbiamo visto alcuni anni dopo nell'Italia occupata da un altro esercito.
Però quelli erano cattivi perché venivano da fuori invece le cose fatte da noi,
e, appunto, quindi noi non siamo brava gente. Questo però perché l'ho tirato in ballo? No, perché c'era una visione scientifica che vedeva l'altro, e quindi il nativo africano, in un modo particolare. Ora, il colonialismo inglese, che chiaramente adesso io non vorrei far passare per buono, però aveva, come dire, una particolarità, una tradizione, nel senso non
che
trattiamo noi oggi, ma una tradizione nel senso interna al suo modo di fare colonialismo, che era lunga. Cioè un'esperienza aveva accumulato, e quindi non giustifichiamo, ovviamente non diamo un giudizio, però c'era una tensione a comprendere, a interagire, a capire, anche se attraverso le categorie di quel periodo, che cosa si aveva, con chi avevamo a che fare.
E se non altro per ragioni pratiche.
Esattamente, proprio. Esattamente. Quindi c'era un problema pragmatico. Il dato più inquietante di questi, degli italiani brava gente nella loro prima missione coloniale, peraltro fallimentare di fatto, come poi tutte sostanzialmente,
anche perché andare in Libia e non trovare il petrolio cioè soltanto noi potremmo farlo, vabbè.
Alla fine l'ha trovato,
sì, però era fuori tempo massimo,
sì. Quando ormai era tutto finito, quello però dopo,
sì, 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 sì.
Noi siamo andati senza nessun tipo di cognizione, cioè l'esercito, gli apparati militari, le gerarchie militari, i generali che sbarcano non hanno nessuna idea, ma solo quella di bestie, razze inferiori, in uno stato animale.
Ferino.
No? Quindi in questo, per
selvaggi,
dire, esattamente, in questo periodo la visione natura-cultura subiva questa lacerazione profonda determinata dal fatto che non era chiaro quello che poi abbiamo appreso nel corso del secolo successivo fino ad oggi, cioè che c'è una dimensione culturale negli animali. Quindi sappiamo che c'è un apprendimento culturale che e questo apprendimento è tramandato dal gruppo, e sappiamo che gruppi di animali in diverse zone, e quindi in ecosistemi diversi, apprendono e si tramandano esperienze diverse, pur essendo questi animali appartenenti allo stesso gruppo, cioè per esempio gli scimpanzé. E quindi la capacità di avere a che fare con un ambiente dove vi sono alcuni aspetti, alcune caratteristiche esterne, e quindi un certo modo di comportarsi per procurarsi cibo e per organizzare la società, diverso da quello di altri ambienti, sempre in ambito di primati. Questo ci dice che la nostra separazione dal mondo animale non c'è. Nel senso che non c'è nessun salto ontologico, non c'è nessuno schiocco di dita che separa attraverso il linguaggio, e quindi la mente umana in un certo modo, quello che è il mondo naturale. Questa non più distinzione di quello che prima era la dicotomia classica su cui si costruiva anche un pensiero filosofico, natura-cultura, ci porta a ragionare in modo molto diverso, anche ovviamente dallo stesso Nietzsche. Questo era per chiarire a che stato stiamo noi oggi. Oggi noi sappiamo che, per esempio, nel momento di nel periodo di cui stiamo parlando, c'erano delle convinzioni che sono rimaste a lungo, e contro questo tipo di convenzioni noi abbiamo reagito in un certo periodo storico del Novecento rovesciando il senso, cioè che noi eravamo i cattivi e che qualunque nativo è buono, bravo, felice, libero di per sé. Anche questa è una menzogna colossale, anche perché per esempio noi abbiamo scoperto, ma è una menzogna colossale, che ci sono popoli di collina, di terra, di pianura che insultano, per esempio, e trattano come noi baluba i loro referenti montanari o viceversa, cioè nelle Filippine, nelle isole Andamane ci sono enormi, sì, io adesso non voglio entrare nello specifico,
gli esempi
sono sterminati, di come questo discorso a proposito di identità, che lui, il nostro altro redattore, adesso subentrerà con alcune osservazioni, utilizzano proprio quelle che sono le nostre stesse categorie. Ovviamente noi abbiamo un modo di fare che è proprio nostro, no? Però quando noi diamo del terrone al nostro concittadino del sud Italia, per una serie di ragioni lo identifichiamo, non dobbiamo, cioè ci dobbiamo turbare, ma perché siamo all'interno di un sistema nostro e ci abbiamo le nostre categorie di giudizio, ma non è una cosa unica, non siamo noi una società folle. C'è in tutte le culture la possibilità, e in alcuni casi manifesta, quindi scoperta, raccontata da tempo da tutti i nostri colleghi etnoantropologi che si sono spersi un po' per il mondo a scoprire questo, e che hanno registrato proprio anche con il linguaggio delle attribuzioni determinate molto simili al nostro terrone. Quello è un terrone e viceversa. Cioè, che cosa significa? Che questi discorsi delle identità sono tutti fondati in determinati momenti con dei presupposti, ovviamente,
che sono nel tempo e nel luogo,
che sono quindi patrimonio culturale di quel modo di vedere il mondo. Questo per dire,
cioè con quell'altro,
esattamente, che nel discorso del bene e del male, che tu dicevi, si è aperta una crepa che ha però potuto far fiorire tutto un pensiero che oggi ci fa essere, proprio noi come cultura occidentale, un po' più tranquilli rispetto a questo problema del bene e del male, nel senso che abbiamo in atto un discorso che ci dice: noi fondiamo questo nostro modo di vedere a partire dalle categorie che l'illuminismo si è dato, che sono assolutamente, sono problematiche perché sono storiche, però lo sappiamo tutti, siamo tutti d'accordo, abbiamo detto siamo tutti uguali, siamo tutti liberi, così da questo partiamo sempre, però
parliamone
e non c'è nessuna cosa che trascende tutto questo, cioè rispetto a noi come comunità umana. Questo è quello che noi diciamo oggi.
Ecco, io prima,
prego, sì,
concludo passando a lui,
all'identità,
tornando a quello che diciamo prima, per esempio nell'Otto Nietzsche, per esempio c'è una scissione per tutto l'Ottocento, praticamente abbiamo anche già detto, tra pensiero scientifico e pensiero cosiddetto metafisico, entrambe con ambizioni parallele di spiegazione, che si sono riunite nel Novecento, questi due rami che si erano divisi agli albori della società scientifica, in qualche modo tra empirismo, eccetera, eccetera, comunque si riuniscono e quindi vengono ad essere riunificati in un discorso che è quello che poi diventerà quello che dicevi tu, insomma, che ricomprende vari aspetti. Però dicevamo, la messa in crisi del discorso di verità e quindi anche della morale, della fondazione della morale, è stata giustamente considerata una crisi interna del pensiero occidentale, e questo è stato spesso cavalcato, utilizzato da Ratzinger, insomma, dalla teologia, che nella crisi del poter dire la verità oggi dice: noi in realtà l'abbiamo sempre detta. Questo è in generale il pensiero religioso,
assolutamente,
tra i quali nessuno come quello cattolico romano,
esattamente. Questo hai dato un anticipo di una delle puntate successive, cioè avendo dato questi avendo fatto un po' questa navigazione a vista, molto con delle derive e degli approdi curiosi qua e là nel pensiero, cioè, noi torneremo su quello che stai dicendo tu,
sì,
precisamente, perché, e questo è uno degli aspetti che affronteremo.
Mentre la crisi, l'Occidente dice c'è, risolviamola, c'è chi dice c'è perché non può non esserci se eludiamo questa verità. E quindi certamente torniamo alla fondazione della comunitaria, identitaria e originaria. E quindi
cediamo la parola a lui, nel senso che cosa vuol dire poi questa. Adesso qui lascia questo discorso.
Sì, sì, no,
tu,
riparto.
Dici tu da dove eravamo rimasti. Perché.
Ecco, sì, in realtà riparto dall'ipse dixit. Cioè, tu prima hai detto questa cosa, che così emblematica, nel senso che appunto Aristotele, di cui abbiamo parlato nelle nostre puntate nella tradizione come un momento centrale in cui appunto si può parlare di una scienza che divide i vari aspetti della conoscenza, appunto fisica, metafisica, e quindi apre sicuramente una strada in cui noi in parte ancora siamo. In realtà è la scuola d'Atene, che viene da un parresiasta che è Socrate, che è stato ucciso perché si è opposto ad una tradizione. Con ipse dixit, quella rottura con la tradizione in realtà fa parte, diventa parte integrante, strutturale della tradizione cristiana. Noi parlavamo prima del Medioevo, cercando di non fare appunto di mille anni un unico senso. Però possiamo dire che questa tradizione si è sviluppata in modo complesso, e possiamo sicuramente parlare, nonostante le eresie e i conflitti interni, di una grande narrazione in qualche modo. Quando oggi appunto parliamo di identità, no? Cioè, abbiamo sentito l'identità cristiana dell'Europa, quindi il tentare di dare una definizione unitaria e un senso storico, mitico appunto alla storia dell'Occidente, unito da Cristo in qualche modo. Un fondo di verità c'è, nel senso che il discorso di Cristo in qualche modo, con tutte le rotture, ci appartiene. Ma questa appartenenza non vuol dire che noi siamo indissolubilmente legati a dei principi di verità. E qui noi torniamo alla tradizione, così come ne abbiamo discusso in tutte queste puntate. Sintetizzando, abbiamo parlato di tradizione in particolar modo anche come un tramandare. Un tramandare che cosa? Dei fondamenti. Fondamenti che sono delle verità che vengono assunte da una civiltà, diciamo, che viene da un'idea comune, quindi che è una produzione di identità. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che per identità noi possiamo intendere intanto un meccanismo originario. Abbiamo parlato più volte della coscienza mitica originaria, ecco, questo nel rapporto con la natura e l'esistente, in cui per conoscere l'esistente bisogna in qualche modo averne un concetto, dapprima mitico, dopo teoretico. Questo che cosa vuol dire? L'identità si forma quando appunto questi significati, che come vedremo nelle prossime puntate, abbiamo già annunciato, parleremo del linguaggio appunto, assumono una forma comunicabile, quindi comunemente intesa. E non solo questo, non è solo un rapporto di tecne col mondo, cioè non è soltanto una conoscenza che noi oggi possiamo definire empirica, ma tutto questo, il linguaggio, si porta dietro appunto anche la morale e un senso che, dovendo essere tramandato, assume col tempo appunto un significato anche mitico. Qual è a questo punto lo scarto di cui abbiamo parlato più volte in questa trasmissione? È quando questo pensiero mitico deve scontrarsi con i principi di verificazione, e quindi con una nuova tradizione, se vogliamo, però fondata su altri parametri. Noi possiamo parlare di identità a questo punto in modi differenti, nel momento in cui nella modernità, quindi anche nella semplice idea di Stato-nazione, quando si fonda appunto un concetto diverso di tradizione, appunto l'identità è fondata storicamente. Cioè, noi abbiamo parlato di modernità e illuminismo, ma ci sono dei momenti appunto proprio nella storia, degli eventi che determinano uno spostamento di senso tale, che però non sono dovuti appunto ad un piano trascendente, ma appunto eventi storici. Cioè, la rivoluzione francese noi possiamo prenderla come un momento che ha inevitabilmente cambiato il corso non solo della storia per gli eventi che ha scatenato sul piano proprio dell'assetto degli imperi in Europa, ma anche come come senso, cioè come etica, cioè l'ethos che viene da lì, che come abbiamo detto più volte diventa conflittuale con questa tradizione precedente fondata su una stratificazione di senso, appunto ci consente di definire un discorso diverso rispetto a quelle grandi narrazioni. Quello che prima tu dicevi rispetto a Nietzsche, quindi alla morte di Dio, è in realtà argomento della filosofia dell'ultimo mezzo secolo, cioè quello che viene definito appunto il postmoderno, cioè inteso come fine di queste grandi narrazioni. Adesso penso di stare in chiusura, quindi abbiamo poco tempo, ma nelle prossime puntate sicuramente torneremo su questo. Ma dalla morte di Dio, intesa come fine di un possibile discorso unitario che vede appunto vero e bene insieme, tramandati appunto nella tradizione, quindi dal...
così come noi dobbiamo verificare costantemente il vero e il falso, ridobbiamo prendere in considerazione di verificare il bene e il male. Questo però ovviamente è complesso, nel senso che questo diventa campo del diritto positivo.
Esatto, quindi del conflitto.
Non c'è un diritto naturale, non c'è una legge naturale, c'è stato lo sganciamento oggettivo, definitivo di questo rapporto che crea identità e tradizione identitaria dentro quella mitologia che stavi dicendo tu, che ha origini antiche, che fonda quindi i principi su cui una comunità costruisce i suoi rapporti sociali. Tra l'altro, questo aspetto importante è che questi temi ci dicono che a partire da queste visioni tradizionali, uno degli aspetti interessanti è ovviamente il tempo, cioè l'idea di presente, di passato e di futuro, che cambia notevolmente rispetto a quello che avviene esattamente tanto all'interno di queste diverse culture tradizionali, dipende poi ovviamente da dove, ma in generale l'immobilità che noi percepiamo è un'immobilità oggettiva determinata dal fatto che la cultura tradizionale, siccome presiede a questa divisione delle organizzazioni dei rapporti sociali, una determinata visione inevitabilmente gerarchica dei ruoli sociali e una distribuzione delle appartenenze a quelli che sono i gruppi di quella società mediata attraverso quelli che sono gli elementi tradizionali, è evidente che una società tradizionale dà delle garanzie di sicurezza apparente a chi oggi ne parla come un elemento che può consentire benessere, perché allo sbando del non so bene cosa è bene e cosa è male, non so cosa sia vero o falso apparente, ma questo è determinato da un'ignoranza soprattutto scientifica della nostra società, scientifica nel senso proprio ontologico in qualche modo,
che nessuna sintesi mitica può sopperire a questo,
e quindi
ormai
assolutamente, quindi come dire, il mito della cultura tradizionale dà sicurezza perché c'è l'immobilità, c'è una certezza, però questa immobilità bisogna andare a verificare di che cosa è fatta e che cosa ovviamente produce effetti molto drammatici dal mio giudizio, e cioè una divisione in caste, classi artificiose, mitiche, e anche ovviamente dentro una società che utilizza un linguaggio scientifico, quindi una ricaduta di questo può avvenire anche in percorsi apparentemente lontani da tutto questo, quali possono essere l'economia, per esempio, le scienze economiche, dove ovviamente c'è un conflitto forte tra liberisti e keynesiani, che
ha radici
molto antiche e come dire, c'è un po' un conflitto con quello che l'epistemologia delle scienze proprio ci dice, la filosofia della scienza ci dice esistere come problema quando parliamo di modelli economici, e quindi di quali sono i paradigmi di riferimento che sono stati adottati. Questo per dire che, come dire, quando si parla di tradizionalismo, di identità che si rifonda all'interno della tradizione, non si deve solo pensare alle comunità che oggi vengono proposte da determinati così apparati politici più o meno dotati di consensi e numeri notevoli nel nostro paese, oppure quello che poi è l'ambito cattolico, che di fatto viene utilizzato da tutti quelli che parlano di identità, di comunità, di organizzazione, di gruppi altri rispetto all'organizzazione per esempio dei partiti della società, come l'Italia nel nostro caso ha dato dimostrazione di poter fare rispetto a quella che è la sua interpretazione della Costituzione. l'elemento ovviamente cattolico è utile a tutti coloro che vogliono usufruire. Penso per esempio al fenomeno più in vista, quale è quello della Lega, ovviamente, o delle cosiddette nuove destre, diciamo anche se postmoderne, laddove per esempio in alcuni casi noi sappiamo che la cultura tradizionale per certi soggetti attingeva più a mondi pagani, arcaici, da saghe, da Nibelunghi, da Wagneriani,
di ricerca per certi dell'autenticità,
versi, appunto. Appunto quella ricerca dell'autenticità, e invece, come dire, in alcuni, specialmente i più anziani, quelli che avevano questo tipo di passato, una sbandata, a nostro giudizio curiosa, verso il tradizionalismo cattolico, e forse anche non solo curiosa, ma magari anche un po'
in strada,
dire,
bene
pretestuosa, forse strategica, forse strumentale, non lo sappiamo. Però perché se si cerca una tradizione si va a cercare quella più, come dire, garantita,
vicina e consona
da garantita da un apparato che insomma è molto più difficile sgretolare che non
qualcosa,
magari forse
di troppo lontano,
dei determinati miti vichinghi o divinità nordiche. Quindi siamo giunti
a questo punto,
alla fine della nostra trasmissione, perché oggi abbiamo detto che finivamo prima perché c'è questo spazio che lasciamo a Genova, mi sembra.
Sì, poi c'è stato, gli ascoltatori non lo possono vedere, ma c'è stata una scena modello Carramba prima, che poi vi lasceremo.
Certamente.
Ah, okay.
E quindi
rilanciamola.
Volevi chiudere con? Cioè, no, avevi una...
No, no, era chiuso il discorso, cioè, era su... In realtà aprendo alla questione delle narrazioni, ma a questo punto... La rilanciamo.
Cioè, in sostanza, durante... noi abbiamo detto, abbiamo introdotto, abbiamo parlato di vero falso, bene male, abbiamo parlato di identità, comunità, perché brevemente il tema della tradizione ci consentiva di parlare di questo, per dire che il fondamento di un'identità e di una comunità è molto legato al discorso che abbiamo fatto sulla tradizione. Ovviamente quello che dovremo fare nelle prossime puntate, e quindi chiusa questa parte, come abbiamo detto, così un po'
generale,
propedeutica, teorica, andiamo a vedere
nello specifico,
come,
dire,
nello specifico,
come
si inventa una tradizione, come si inventano una tradizione. Vedremo alcune tradizioni inventate di vario tipo, politiche, culturali,
si può andare da
e religiose,
dal Redentore fino a Mac Buongiorno,
assolutamente, diciamo, assolutamente sì, diciamo da Cristo a Mac
similari.
Buongiorno, cercheremo di fare questo filo,
questo
da Cristo a Mac Buongiorno, la tradizione, l'invenzione della tradizione, passando per ovviamente anche tradizioni più inquietanti, quali per esempio appunto quelle della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, che sono state, e anche quindi anche quella italiana.
Ah, sì,
che per
sì.
esempio, quando parlavo prima dello sbarco a Massawa e dell'altro, cioè l'idea era che c'erano delle razze superiori, quindi proprio c'era una specie di separazione tra una razza e un'altra, e questo ovviamente, sì. E quindi noi eravamo
prima
una razza
Hitler
superiore, e molto prima di Hitler, era nato, perché siamo nel 1880, sì. Quindi insomma c'aveva pochi anni. Tra l'880 e il 90, quando accadono questi episodi e altri, già erano accaduti episodi noti di cui abbiamo affrontato qui in Italia con la guerra al brigantaggio,
e io, 1861-1865, l'altro ieri, nuovi documenti che sono stati trovati sulla possibilità di deportazioni di massa.
Sì. Appunto, insomma, no. Beh, abbiamo fatto anche dei lagherini, per esempio.
Sì, no, ma erano in preparazione dei lagheroni in Patagonia, mi pare, e in Nuova Caledonia. Insomma, mi sono state fatte richieste specifiche alle potenze straniere. Quindi,
noi avevamo 40.000, diciamo, borbonici irredenti, che non si sapeva dove mettere.
Sì, esatto, c'è sempre questo problema.
L'Italia unita. Quindi ecco, anche qui un'intradizione, un'invenzione. Noi abbiamo parlato di risorgimento, di cui siamo da un lato fanatici, ma appunto non siamo così fanatici da dimenticare
che
c'è
che è
sempre un altro risvolto. Perché? E quindi forse arriveremo poi, chiudiamo qua,
ai festeggiamenti del 150° anniversario.
Quindi noi iniziamo
maniera,
attraverso questo processo, a dire: ci serve una tradizione, bisogna festeggiare la nostra tradizione, ma sapendo che cosa stiamo festeggiando. Questo un po'.
Sapendo che non è mito.
Sapendo che non è mito, e che però, come dire, un po' di cose così tradizionali e mitiche ci servono anche a noi laici.